Dopo aver visto insieme una panoramica del Vangelo di Matteo e del Vangelo di Marco, oggi vogliamo vedere insieme quella che può essere una panoramica del Vangelo di Luca. E così vogliamo leggere, come testo iniziale, i primi quattro versetti di questo Vangelo. Quindi leggiamo il Vangelo di Luca, capitolo 1, versetti da 1 a 4. Luca 1, da 1 a 4. Poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi, come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, illustre Teofilo, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Questi versetti iniziali sono un'ottima e anche completa presentazione di questo Vangelo. In questo scritto, in questo Vangelo, troviamo una narrazione di fatti che riguardano la vita di Gesù con lo scopo di contribuire a rafforzare la fede e ad avere certezza degli insegnamenti che ci vengono dati. Sempre in questi quattro versetti che abbiamo letto ci viene anche comunicato il metodo usato per raccogliere le informazioni sui fatti che poi verranno narrati. Metodo che di fatto pone questa narrazione nella posizione di non poter essere contestata. Infatti, l'autore rivela che si è servito di testimoni oculari, cioè di persone che hanno visto e ascoltato direttamente tutto quello che poi viene descritto. Come sappiamo, i testimoni oculari, notiamo che l'autore usa il plurale, quindi non ha ascoltato solo una persona, ma almeno due o più di due, i testimoni oculari, dicevamo, sono i più attendibili. La testimonianza di una persona che ha visto e ascoltato non può essere oggetto di ipotesi o interpretazioni. Ancora, ci troviamo di fronte a un testo che nella nostra cultura, intendo cultura occidentale, viene letto bene e compreso. Il motivo è dato dal fatto che sia l'autore sia il destinatario non erano giudei, non appartenevano al popolo di Israele, ma sono appunto di cultura greca o romana. Si tratta quindi di pagani convertiti al cristianesimo e questo ci permette di capire, di leggere bene quello che viene scritto, perché è in linea con la nostra linea, modo di pensare. Il testo rivela come il ministero di Gesù sia aperto veramente a tutti. Nonostante il tipo di società di quel tempo, dove ovviamente potevano esserci diseguaglianze sociali, cittadini di serie A, B o anche C, quindi diseguaglianze sociali marcate, il ministero di Gesù vediamo che coinvolge tutti e i suoi insegnamenti sono per tutti. Perché la buona notizia, il Vangelo, riguarda tutti, uomini, donne, bambini, giudei, pagani. Tutti sono i destinatari dell'opera che Gesù è venuto a compiere sulla terra e a tutti viene indirizzato questo testo perché appunto il contenuto riguarda tutti. Cominciamo così ad analizzare un po' questo Vangelo, questo libro. Cominciamo con la paternità del libro, cioè chi l'ha scritto. Questo terzo Vangelo è comunemente attribuito a Luca. Vediamo quali sono però le informazioni che possiamo ricevere o che ci permettono di avvalorare questa ipotesi. Vediamo prima le prove estrinseche, cioè quelle che sono al di fuori del testo del Vangelo che abbiamo nella nostra Bibbia. Questo Vangelo, o meglio alcuni versetti o delle parti di questo Vangelo, sono spesso citate nelle lettere che si scrivevano i primi credenti. I credenti, quindi nei primi secoli, quando si mandavano le lettere non c'erano i telefoni, i telefonini o le mail, quindi si dovevano scrivere a penna e siccome nessuno aveva la Bibbia dall'altra parte, si scrivevano proprio parti del testo, e così i credenti usavano parte del testo di questo Vangelo e lo attribuivano tutti quanti a Luca. Quindi questa è una prova che abbiamo che questo testo è stato scritto da Luca. Un'altra prova l'abbiamo tenendo conto di un altro testo biblico, che è il Libro degli Atti. Il Libro degli Atti sappiamo che è stato scritto, perché così viene dichiarato, dallo stesso autore di questo Vangelo di Luca. Nel Libro degli Atti, quando sono raccontati i viaggi di Paolo, in diversi punti la narrazione diventa in prima persona plurale, cioè si comincia a dire noi siamo andati, noi siamo stati, includendo quindi lo scrittore del libro. E per esclusione risulta che fra tutte le persone che hanno accompagnato Paolo durante questi viaggi descritti in prima persona, solo Luca era presente in tutti quanti. Quindi, se Luca è l'autore del Libro degli Atti, ed essendo chiaro che chi ha scritto gli Atti ha scritto anche Luca, di conseguenza possiamo dedurre che il Vangelo di Luca questo terzo Vangelo è stato scritto proprio da Luca. Vediamo anche qualche prova intrinseca, cioè interna al testo del Vangelo di Luca. Ci è data dal linguaggio, dal vocabolario usato, che ha almeno due caratteristiche. Una prima caratteristica è preciso e molto più accurato nei termini medici rispetto agli altri Vangeli, rispetto anche agli altri autori del Nuovo Testamento. Sappiamo che Luca era un medico, perché la parola di Dio lo dichiara, e quindi questo fatto avvalora l'ipotesi che vede Luca come autore di questo Vangelo. La seconda caratteristica, che riguarda appunto sempre il linguaggio, o meglio lo stile, questo Vangelo è scritto con uno stile greco, tipico di una persona colta, che può essere associato appunto a un medico cristiano proveniente dal paganesimo. E anche in questo caso, questa è una caratteristica che avvalora l'ipotesi che è stato proprio Luca a scrivere questo Vangelo. La datazione, cioè quando, in che anno è stato scritto questo Vangelo. Probabilmente è stato scritto intorno al 60 d.C., e anche questa data la si desume facendo delle considerazioni dal Libro degli Atti. Il Libro degli Atti termina il suo racconto storico intorno al 63 d.C. Il Libro degli Atti termina con la descrizione della prima prigionia di Paolo, che è avvenuta intorno al 63 d.C. Il testo del Vangelo è stato scritto chiaramente prima degli Atti, quindi si deduce che è stato scritto qualche anno prima, quindi intorno al 60. Altro aspetto che conferma queste date di stesura per il Vangelo di Luca e il Libro degli Atti riguarda i fatti storici di peso, importanti, relativi alla Chiesa, che hanno coinvolto la Chiesa e che sono successi negli anni immediatamente successivi. Ci riferiamo in particolare all'incendio di Roma, di cui ci viene sempre raccontato a scuola, quando Nerone ha dato fuoco a Roma e poi ha accusato i cristiani. L'incendio è avvenuto nel 64 d.C. e da questo incendio è cominciata una persecuzione feroce contro i cristiani. Dopo l'incendio di Roma, qualche anno dopo, c'è stato il probabile martirio anche di Pietro e Paolo, anni 66 e 67. Quindi due eventi che hanno coinvolto in modo importante la Chiesa. Luca, abbiamo detto che è uno storico preciso. Se avesse scritto il Vangelo e soprattutto il Libro degli Atti dopo questi due eventi, difficilmente non ne avrebbe fatto cenno. Così, la mancanza di citazioni di queste cose ci fa capire come le date di stesura siano quelle che abbiamo indicato, quindi il 60 d.C. circa del libro di Luca e al massimo il 63 per il libro degli Atti. Dobbiamo dire anche, per completezza di informazione, che c'è una parte di critica biblica che non condivide queste date, e qualcuno afferma che il testo di questo Vangelo è stato scritto molto più tardi, fra il 75 e l'85, qualcuno arriva a dire nel secondo secolo. In questo modo però vorrebbe dire che abbiamo nel canone biblico del Nuovo Testamento, il canone del Nuovo Testamento, un libro attribuito a una persona che in realtà non lo ha scritto. E questo non aiuta a vivere in modo concreto e completo la fede, o meglio, manca lo scopo del libro, perché non ci aiuta ad avere la certezza delle cose che vengono insegnate. Se non possiamo fidarci di quello che troviamo scritto per quello che riguarda i dettagli storici, potremmo non fidarci anche degli aspetti dottrinali che vengono trasmessi. Quindi ritengo importante sottolineare l'affidabilità delle date che abbiamo indicato all'inizio. Quindi questo Vangelo è stato scritto intorno al 60 d.C. Affidabilità di queste date, così come si deducono da una lettura e comprensione normale del testo che possiamo leggere. Veniamo allo scopo del libro. Abbiamo già detto, lo ripetiamo, che il libro è stato scritto da un autore di cultura greca e si rivolge a persone di cultura greca o comunque influenzate dal pensiero greco e romano piuttosto che da quello giudaico, che era tipico della Chiesa dei primi anni. Ricordiamo che il destinatario di questo libro era Teofilo, persona di cui non abbiamo particolari, se non quello di essere appunto il destinatario sia del Vangelo che del Libro degli Atti, persona che comunque anche dal nome deduciamo fosse di cultura greca. Nella cultura greca era preminente l'esaltazione dell'uomo. Nell'uomo vengono cercati pregi e caratteristiche che ne esaltino la perfezione. E anche se non la si riesce a trovare, perché tutto questo non riesce a esistere, comunque i greci inseguivano quello che poteva essere il mito della perfezione. Ecco quindi che Luca si rivolge a questo modo di pensare presentando Gesù come uomo. Ne mette in risalto le qualità che fanno di lui un essere superiore, un modello. Gesù viene presentato come una persona forte, potente, ma allo stesso tempo compassionevole. Il ministero di Gesù è aperto a tutti gli uomini, non tralascia nessuno. Gesù è presentato come il perfetto uomo e il messaggio che trasmette è aperto a tutti gli uomini, a tutti gli esseri umani, non solo ai giudei. Perché tutti gli esseri umani sono i destinatari del piano di salvezza che Dio ha pensato e portato a compimento tramite appunto la venuta di Gesù sulla terra. Riprendendo i concetti che abbiamo già espresso all'inizio, dai versetti iniziali, possiamo ribadire che lo scopo di questo Vangelo è quello di rafforzare la fede di Teofilo, che è basata su fatti storici autentici. E inoltre questo Vangelo spiega in che modo Gesù si è presentato come Messia, rifiutato da Israele, ma che predica il Vangelo della salvezza a tutti i popoli. Particolarità del libro. Particolarità di questo libro. È un primo aspetto, l'abbiamo già accennato mentre studiamo il tutto il testo di Luca, brano per brano, e gran parte del testo di questo Vangelo si trova anche in Matteo e Marco. Ma c'è un particolare, e cioè che per 10-11 capitoli, cioè da capitolo 9, versetto 51 fino a 19-27, il testo di Luca è unico. La maggior parte di quello che è riportato in questi 10-11 capitoli non si trova in Matteo e Marco. Questi capitoli descrivono in particolare la risolutezza di Gesù nell'andare a Gerusalemme per compiere la sua missione. Questo aspetto è importante perché attraverso di esso Luca vuole trasmettere ai suoi lettori quello che era lo scopo principale che Gesù perseguiva, andare a Gerusalemme per compiere l'opera della salvezza. Vediamo alcune particolarità di questo libro. Prima particolarità, il modo in cui vengono citati i pubblicani, gli esattori delle tasse. È un aspetto particolare perché ogni volta che in questo Vangelo si cita un pubblicano viene fatto in senso positivo. Tenendo conto della pessima reputazione che queste persone avevano fra i giudei, possiamo ricevere un importante insegnamento in merito alla portata universale del Vangelo predicato da Gesù, e cioè nessuno è escluso, neanche le persone più disprezzate. Se anche un pubblicano può essere salvato ed è al centro dell'interesse di Gesù, allora significa che nessuno si trova in una condizione in cui non possa ricevere la salvezza. Vuol dire che non c'è nessuna azione, opera che un essere umano può compiere che lo possa escludere dalla salvezza, perché la salvezza rimane aperta a tutti. La buona notizia è veramente per tutti. Un altro aspetto di questo Vangelo, la vita di preghiera di Gesù. La vita di preghiera di Gesù. Questo Vangelo riporta, rispetto agli altri Vangeli, più episodi in cui vediamo Gesù mettersi a pregare, parlare con il Padre. Così ci viene sottolineata l'importanza della preghiera. Pregare era importante per Gesù mentre era su questa terra. Questo Vangelo riporta tre parabole che parlano che stimolano la nostra vita di preghiera, quella dell'amico che va a mezzanotte a trovare un altro amico a mezzanotte, il giudice iniquo e quella del fariseo e il pubblicano. Queste tre parabole non si trovano in Matteo e Marco, non si trovano in nessun altro Vangelo, si trovano solo in Luca. Nel presentare l'importanza che Gesù dava alla preghiera, viene così trasmesso anche a noi un insegnamento importante, uno stimolo. Gesù è presentato come uomo, e come uomo ci viene presentata l'importanza che egli dava al parlare con il Padre. Anche noi dobbiamo ricevere questo esempio e quindi avere un continuo desiderio di parlare con il nostro Padre Celeste. Un'altra particolarità del libro, le decisioni personali. Decisioni personali. Nel descrivere gli eventi, in questo Vangelo si sottolinea l'importanza di una scelta, di una decisione che ogni singola persona è chiamata a prendere. I personaggi citati, di fronte alla rivelazione divina, fanno tutti quanti una scelta personale, una scelta di ubbidienza, di sottomissione a Dio. Mostrano quindi la loro fede in quello che Dio dice. Abbiamo vari esempi: Zaccaria, Elisabetta, Maria, Simeone, Anna, le sorelle Marta e Maria, Simone il fariseo, Levi, Zaccheo, Giuseppe d'Arimatea. Queste persone, di fronte a una parola di Dio, a una rivelazione divina o una riflessione fatta sulla persona di Gesù, hanno fatto una scelta. Con le loro azioni hanno pubblicamente mostrato di aver voluto dare ascolto alla voce di Dio e di conseguenza di aver agito. Questo ci fa capire come anche noi, quando leggiamo il testo del Vangelo di Luca, non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla chiamata divina, di fronte alle richieste del Signore per noi. E il Signore si rivolge a ciascuno di noi personalmente. Io non posso aspettare che siano gli altri a rispondere per me o ad impegnarsi al posto mio. Ognuno di noi deve essere personalmente responsabile di quanto Dio gli chiede. Nessuno può rimanere indifferente o imparziale di fronte a quello che il Signore dice. Un'altra particolarità del libro, l'abbiamo già accennata, è un libro scritto per i gentili, cioè per i non ebrei. Diverse caratteristiche di questo testo ci fanno capire come Luca desiderava proprio scrivere per un pubblico composto da non ebrei. Non solo, ma Luca ha scritto il Vangelo con lo scopo di dimostrare come il ministero di Gesù non fosse limitato solo al popolo di Israele, ma riguardava invece tutti quanti. Quindi non si tratta di un racconto in cui Luca descrive il messaggio e le opere di Gesù per gli ebrei, ma con parole comprensibili ai gentili. Lo scopo di Luca è di far capire che il messaggio e le opere di Gesù non sono riservate agli ebrei, ma hanno pieno valore anche per i gentili. Ripeto il concetto. Luca non si preoccupa di descrivere quello che Gesù ha fatto in mezzo agli ebrei con parole comprensibili ai gentili, ma ha dimostrato che quello che Gesù ha fatto riguardava tutti quanti, non solo gli ebrei. Così come Matteo scrive il suo Vangelo con una forma letterale, in continuità con l'Antico Testamento, per far capire ai giudei a cui si rivolge che Gesù di Nazareth era veramente il Messia che loro aspettavano, Luca si rivolge a tutti gli uomini per far capire che lo stesso Gesù di Nazareth era sia il Messia che gli ebrei stavano attendendo, ma allo stesso tempo era il Salvatore di tutti coloro che avrebbero creduto in Lui, sia ebrei che gentili. Quindi le caratteristiche di questo Vangelo lo rendono adatto ad essere compreso da tutti. E lo vediamo anche da altri aspetti. Viene spiegato, ad esempio, l'esatta ubicazione delle varie località, cosa che era superflua per un lettore ebreo. Non gli dovevi spiegare dove si trovava il tal villaggio o un altro luogo, lo sapeva già. Luca invece descrive in modo più dettagliato i luoghi. Inoltre, la genealogia di Gesù nel libro di Luca risale fino ad Adamo, proprio per comprendere tutta l'umanità. Se vi ricordate, nel Vangelo di Matteo, la genealogia arriva fino ad Abramo, il capostipite dei giudei. Qui invece arriva fino ad Adamo e comprende quindi questo Vangelo, l'insegnamento di questo Vangelo, tutti gli uomini. Luca poi è preciso nel riportare il periodo storico in cui questi fatti avvengono. E infatti cita gli imperatori romani che erano al potere dalla nascita fino alla morte di Gesù. Chi erano? Un riminese non può non saperlo. Chi erano? Augusto, quando costruivano l'arco, Gesù nasceva. Quando costruivano il ponte, Gesù veniva crocifisso. Augusto e Tiberio. Tutte queste caratteristiche rendono questo libro particolarmente comprensibile, soprattutto per noi che ereditiamo la cultura greca e romana. Questo è un privilegio, ma allo stesso tempo ci responsabilizza, perché significa che la rivelazione di Dio non può essere considerata come qualcosa di limitato e interno al popolo di Israele, ma riguarda tutta l'umanità. Dio si è rivelato, si è fatto conoscere, anche attraverso un testo come quello scritto da Luca. Noi abbiamo così la possibilità e la responsabilità di conoscere a fondo quello che Dio ha fatto per noi. Lo schema del libro. Essendo questo un libro scritto da colui che viene definito il primo storico del cristianesimo, possiamo tracciare uno schema che segue uno sviluppo chiaramente, tipicamente cronologico, e allo stesso tempo descrive i movimenti di Gesù mentre era su questa terra. Quindi abbiamo una prima parte che è una introduzione, capitoli da 1 fino a 4:13, che ci raccontano la nascita di Gesù, la sua infanzia fino al battesimo e alla tentazione, quando poi Gesù comincerà il ministero pubblico. Quindi questa è la parte di introduzione. Poi abbiamo descritto il ministero di Gesù in Galilea, cioè nella parte nord di Israele, intorno al lago di Galilea, capitoli 4:14 fino a 9:50. Poi, l'abbiamo già ricordato, il viaggio verso Gerusalemme, capitolo 9:51 fino a 19:28. Qui viene descritto l'insegnamento pubblico di Gesù nel suo trasferimento dal nord, dalla Galilea, per arrivare a Gerusalemme, quindi tutti i villaggi che lui ha attraversato in questo periodo. E abbiamo già detto che gran parte di questi episodi sono raccontati solo in Luca. Poi, una quarta parte, capitoli 19-29 fino a 23-56, abbiamo la settimana della Passione, quindi l'ultima settimana di Gesù, prima della crocifissione. E infine, nel capitolo 24, abbiamo gli eventi finali, descritta la risurrezione e l'ascensione. Bene, quali applicazioni possiamo fare in conclusione per noi da questo Vangelo? Prima di tutto possiamo ricordare l'attendibilità del racconto. Il lavoro di raccolta delle informazioni che Luca ha svolto ci dà garanzia della correttezza delle informazioni che riceviamo. Il testo non riporta opinioni o pensieri astratti. Le parole attribuite alle persone che le hanno pronunciate sono state verificate e sono certe. Eventuali oppositori al messaggio del Vangelo, al messaggio cristiano, non possono sminuire in alcun modo il valore storico di questo testo. Questo testo non ha un contenuto filosofico, non riporta opinioni, l'opinione di qualcuno, riporta dei fatti. I fatti e le parole sono riportati fedelmente, così come si sono evidenziati storicamente. E questo è per noi un incoraggiamento e serve, come è servito a suo tempo per Teofilo, ad avere la certezza delle cose che ci sono state insegnate. Abbiamo ricordato che è un messaggio universale. Nel riportare gli insegnamenti e le opere di Gesù viene evidenziata la validità del messaggio del regno di Dio per tutti gli uomini. Se è vero che Gesù è venuto in Israele e per Israele, questo non toglie che anche gli stranieri non potessero ascoltare il messaggio di salvezza. Il testo di Luca riporta diversi interventi in cui anche gli stranieri sono stati oggetto dell'interesse di Gesù, nello stesso modo in cui Gesù prestava interesse agli ebrei. Così questo Vangelo dimostra la portata universale della buona notizia. Gesù si è rivelato tramite Israele, ma la portata della sua opera si estende a tutta l'umanità. Abbiamo ricordato la responsabilità individuale, La portata universale del messaggio di questo Vangelo non diminuisce in alcun modo la responsabilità che ogni persona ha quando viene a conoscenza della persona e dell'opera del Signore Gesù. Ogni persona che legge questo testo del Vangelo di Luca viene così interpellata, interrogata personalmente. Ognuno deve prendere coscienza della responsabilità che ha davanti alle cose che viene a sapere. E non stiamo parlando di informazioni storiche, ma dell'opera di salvezza che Gesù è venuto a compiere. E poi abbiamo ricordato l'importanza della preghiera. È interessante notare come proprio il Vangelo che presenta Gesù come uomo descriva anche la necessità che Gesù aveva di pregare. Se Gesù, che era comunque Dio, ci lascia questo esempio nel desiderio che lui aveva di appartarsi per pregare e il desiderio che aveva nel parlare con il Padre, anche noi dobbiamo cogliere l'importanza di questa azione. Pregare era una necessità per Gesù e oggi è una necessità per ciascuno di noi che ha creduto in Gesù come personale Salvatore. Così la lettura e la conoscenza di questo Vangelo deve portare anche noi a vivere la stessa esperienza fatta dai discepoli e che è descritta negli ultimi versetti di questo Vangelo. Parole che descrivono la gioia dell'appartenenza al Signore e il desiderio di onorarlo e di benedirlo. Gli ultimi due versetti di Luca dicono, ed essi, sta parlando dei discepoli dopo l'ascensione di Gesù, ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio benedicendo Dio.